Io mi stupisco sempre di come Deborah e Mauro riescano ad essere così simpatici nonostante parlino di temi che di simpatico non hanno grandi un granché.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Su, venite qui ad ascoltar l'orologio matto che vi sa far.
Scandisce il tempo a ritmo di foxtrot, è un mago dello swing. Il vecchio clock,
rock and roll è matto, il vecchio clock. Le lancette ormai non
allora,
girano più.
Orologio is the new bene rifugio.
Mi sa che hai ragione, cara Deborah. Buongiorno, bentornata in studio.
Grazie.
Sono felice di vederti.
Ti sono mancata ieri?
Sì, sì, perché
ho fatto amicizia con il maestro Ernst Knamer, fuori per lavoro naturalmente, ma abbiamo avuto anche questo divertentissimo fuori programma del quale vado molto molto fiera.
Non è che hai portato due cioccolatini?
Me li sono mangiati tutti.
Ecco, vabbè.
Spero che non mi venga l'intossicazione alimentare come quelli di Gubbio, perché non è un gran bel vedere quello che è successo, ma andiamo al tema di copertina.
Gli orologi, hai ragione. L'orologio è diventato un nuovo bene sicuramente molto richiesto dal
sì,
ladro.
Esatto.
Qui però
si vede che lo rivende bene.
Ecco, ma qui non siamo di fronte alla canonica rapina, di cui peraltro abbiamo detto parecchio.
Caccia Rolex a Milano.
Sì, sì, specialmente per i turisti, insomma, se girano con questi orologi di pregio. Si espongono a dei rischi, per dir così. Qui invece era una cosa un po' più articolata, era un serpente corallo, per così dire, più costruito, perché un signore che si fingeva mediatore di orologi di lusso e che era riuscito così a truffare per mezzo milione di euro una facoltosa signora. Lo ha scoperto la Guardia di Finanza di Piacenza, che ha dato poi esecuzione a un decreto di sequestro preventivo nei confronti di questo signore, che è accusato di truffa aggravata e anche autoriciclaggio, perché ovviamente ha goduto dei proventi delle sue truffe.
Sai come lo ha pizzicato la Guardia di Finanza? Hai letto?
No, non l'ho letto.
E allora, questo soggetto, dicono gli inquirenti, nonostante l'assenza di fonti di reddito dichiarate al fisco, ti è venuta già una bolla sul braccio,
sì,
esibiva una capacità di ricchezza del tutto anomala e sproporzionata. Quindi induceva per tali ragioni le fiamme gialle a verificare l'origine di questa ricchezza, che derivava appunto dall'intermediazione.
Cioè, era uno di quelli che si dimenticano di dichiarare, sì, le cose nel 730 o nel modello redditi, insomma, e però l'hanno preso. Questa è forse ancora più grossa come notizia che il fatto che abbiano arrestato il truffatore.
Speriamo che possano recuperare il maltolto le persone che sono rimaste sue vittime. Comunque volevo ringraziare l'amico Federico Benassi di Piacenza, un consulente finanziario appunto che in questi giorni abbiamo incontrato per presentare il nostro Investire Perché, che ci ha segnalato questa notizia.
Tra l'altro questo signore, che non Federico Benassi, ma il truffatore, almeno presunto tale, ma pare che tutte le circostanze, tutti gli indizi siano contro di lui, è stata perquisita la sua abitazione e hanno trovato anche abiti, accessori, borsette di marche di moda tra le più costose ed esclusive.
Doveva abbinare anche un cotè adatto all'orologio.
Sì, sì, sì. Due auto di grossa cilindrata, due moto di grossa cilindrata e un conto corrente con oltre 100.000 euro. E poi Cusè, avrebbe detto Enzo Iannacci, lui aveva anche quote societarie e diversi capi di abbigliamento, borse e profumi griffati.
Pure i profumi griffati avrà comparato quello di Elon Musk, quello con l'odore ripugnante.
Magari non ha fatto a tempo. Va bene, ma non di questo parleremo invece quest'oggi.
Guarda, parliamo di immobili di pregio, tra virgolette, perché faremo un monitoraggio. È stato presentato uno studio molto interessante e curioso qualche giorno fa del gruppo UBS, un monitoraggio sull'andamento del mercato immobiliare nel mondo, perché c'è una situazione anomala in tante città hanno delle quotazioni pronte a scoppiare, cercheremo di capire dove sono appunto nel pianeta, e c'è anche un'analisi invece interessante che si fa relativamente ad Italia, in particolar modo ancora rispetto alla anomala città di Milano, che è una cosa tutta diversa rispetto al resto d'Italia, ma in realtà realtà questo rapporto ci narra qualcosa che invece i milanesi non percepiscono, o chi vorrebbe abitare a Milano, cioè che le quotazioni in realtà non sono poi così alte rispetto, se paragonate ad altre città del mondo. E quindi ne parleremo, e tutto questo per dare poi l'assist alla seconda interessantissima parte del programma che Mauro non vedeva l'ora di proporre ai nostri ascoltatori.
Ma più che altro l'avevamo anche promesso, perché quando abbiamo dato proprio in tempo reale la decisione della Corte Costituzionale, che per così dire ha rettificato una serie di indicazioni alla Cassazione giudicate non in linea, ecco lì subito si è creata molta attesa. Ne abbiamo parlato, il Sole 24 Ore ha pubblicato articoli nel corso di questa settimana. Stiamo parlando dell'IMU e dei coniugi delle coppie che abitano in case di diverse, quindi una posizione che la Cassazione riteneva inadeguata per poter usufruire entrambi dell'agevolazione, quindi di non pagare IMU, ma la Corte Costituzionale ha detto il fisco non può separare ciò che l'amore ha unito. Questo potrebbe essere il senso, ci spiega però tutto dal punto di vista fiscale più tardi Luigi Lovecchio.
Siccome già da giorni avete cominciato a scriverci chiedendoci chiarimenti rispetto alla portata e alle ricadute appunto di questa sentenza, e allora oggi avete l'opportunità di chiedere direttamente chiarimenti all'esperto all'800 24 00 24, oppure al 349 238 6666, il numero a cui potete mandare i vostri messaggi, SMS e WhatsApp. Adesso però pronti con il giornale radio del risparmio.
Drin drin, edicola risparmio.
Allora Mauro, qua c'è un'altra parola importante pronunciata dalla Cassazione. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti in ordine di prossimità, quindi parenti più stretti, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli. Tradotto, nonni e parenti prossimi devono mettere mano al portafoglio se i genitori non sono in grado o non hanno la possibilità economica di mantenere i propri figli. Questo è un principio molto importante che è stato stabilito lo scorso 17 ottobre, quindi proprio 4 giorni fa, dalla Cassazione. Cassazione che ha spiegato che i parenti sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli. Naturalmente il tutto in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. E quindi i parenti prossimi devono intervenire se il genitore è obbligato a versare il contributo di mantenimento dei minori si rende inadempiente, ovvero dopo un pignoramento o nel caso in cui sia impossibilitato a svolgere un'attività lavorativa. Per cui se una mamma o un papà non riescono a mantenere i figli per tutta una serie di ragioni, fra cui queste appunto che abbiamo indicato, e se riuscissero invece a farlo i cosiddetti parenti ascendenti, quindi evidentemente i genitori dei genitori, devono assolutamente appunto intervenire. La Cassazione lo ha stabilito proprio pochi giorni fa. Non siamo riusciti a trovare il caso da cui tutto discende, ma naturalmente potrebbe essere interessante effettivamente verificare anche la situazione concreta dalla quale è derivata questa decisione della Cassazione.
Io invece do un'indicazione importante per quanto riguarda i bonus da 200 e da 150 euro per i lavoratori dipendenti. C'è un supplemento di istruzioni che è arrivato dall'INPS, trovate tutto raccontato da Antonino Cagnotto e Giuseppe Maccarone oggi sul Sole 24 Ore. La sostanza è che l'INPS ha indicato come si può rimediare a qualche mancata erogazione pur nei confronti di soggetti che invece hanno diritto a ricevere. Ad esempio poteva essere il caso che il lavoratore non abbia ricevuto un'indennità perché non aveva in quel mese retribuzione, oppure potrebbe esserci il caso che fosse stato sospeso per mancata vaccinazione anti-Covid o cose del genere, oppure magari semplicemente c'è un ritardo ma a quel punto le aziende non sapevano più bene come gestirlo. L'INPS ha precisato nelle sue 2 circolari come ovviare a queste situazioni.
C'è già un ascoltatore che ci sta scrivendo qualche riflessione sul tema dei prezzi delle case. Effettivamente, lo anticipo già, il tema della Francia è molto interessante. Prezzi delle case, abito in Francia in un paese anonimo e sperduto ma a 800 metri dal confine svizzero. Valore delle case 5.800 al metro quadro, case indipendenti anche 8.000. Ne parleremo tra poco con Matteo Ramenghi. Intanto, mese dell'educazione finanziaria, così di giorno in giorno vi segnaliamo alcune delle iniziative che riteniamo più interessanti. importanti in corso in questo mese. Oggi per esempio alle 18.30, dalle 18.30 alle 20.30 a Milano c'è il forum per la finanza sostenibile che con ANASF, l'associazione dei consulenti finanziari, promuovono insieme il talk Cambiare strada, meccanismi decisionali e scelte finanziarie nel processo di transizione. Ci sarà uno spettacolo a cura dell'agenzia di divulgazione scientifica molto divertente Taxi 1729 o 1729, perché in genere il taxi si stacca il numero, si accoppia, si pronuncia così. Il talk sarà dedicato al ruolo dell'istinto nei processi decisionali e ci sarà proprio un focus sulle scelte finanziarie necessarie per la transizione. È un evento che si tiene presso la sede del Forum per la Finanza Sostenibile, quindi sicuramente per noi da non perdere.
Intanto potete segnare in agenda, oltre a questo appuntamento che è oggi alle 18.30 a Milano, c'è anche invece un secondo appuntamento un po' più in là. Il 14 di novembre comincerà la possibilità di sottoscrivere l'emissione numero 18 del BTP Italia. Quindi l'appuntamento è per lunedì 14 novembre, quando comincia l'emissione, che dovrebbe poi chiudersi il 17, poi ci saranno ovviamente maggiori istruzioni dal Ministero dell'Economia. E l'annuncio è un annuncio che va incontro, riferisce oggi Gianni Trovati sul Sole 24 Ore, alle aspettative del mercato, che effettivamente attendeva un ritorno, una nuova emissione di BTP Italia. E il tasso minimo garantito, come sempre, sarà comunicato alla vigilia del collocamento, quindi dobbiamo aspettare l'11 di novembre, e rispetto alla durata il Tesoro questa volta va sui 6 anni, quindi è il centro della forchetta temporale classica per il titolo, e ci sarà come sempre anche il premio fedeltà per chi mantiene il titolo in portafoglio.
Andiamo al primo tema di oggi. Allora, parliamo di mercato immobiliare con qualche curiosità. Io mi rendo conto che nel periodo in cui diamo le statistiche dell'Istat sulle povertà crescenti nel nostro paese, magari a molti risulterà anche un po' così, forse di cattivo gusto da parte nostra, parlare di città dove le quotazioni delle case sono a livelli stratosferici. Eppure è un mercato anche questo, ci sono operatori del settore, ci sono persone che lavorano anche in questi ambiti, e quindi ci sembra anche interessante capire come sta andando il mondo in un rapporto naturalmente anche con l'Italia. Il gruppo UBS ha presentato lo scorso 12 ottobre, quindi proprio pochi giorni fa, l'UBS Real Estate Bubble Index 2022, e cioè l'indice che in qualche maniera vuole testare se in giro per il mondo ci sono delle città a rischio bolla. È uno studio annuale condotto dal Chief Investment Office di UBS Global Wealth Management, una, come dire, dettagliata descrizione della struttura che ha realizzato appunto questo studio. E noi questa mattina abbiamo piacere di avere con noi Matteo Ramenghi, Chief Investment Officer appunto di UBS Global Wealth Management. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Allora, un'edizione, quella di quest'anno, voi dite nel vostro rapporto, che evidenzia che gli squilibri dei mercati immobiliari residenziali metropolitani globali sono molto elevati. Dove sono i più accentuati, dottor Ramenghi?
Ma diciamo che nelle città che abbiamo preso in considerazione, un campione di 25 metropoli in giro per il mondo, nell'ultimo anno i prezzi sono saliti del 10% ed è l'incremento più rapido dal 2007. E in parte questo è giustificato dal fatto che in queste città non c'è abbastanza offerta di abitazioni, ma la verità è che una parte importante di questo incremento, e vale anche per l'ultimo decennio, viene dalle banche centrali, dal periodo molto lungo nel quale hanno offerto tassi bassi e liquidità molto molto abbondante. Non è vero in realtà per l'Italia, poi magari approfondiamo.
Assolutamente. Ora
comunque lo scenario è ovviamente cambiato, perché dopo l'impennata dell'inflazione le banche centrali hanno invertito la rotta. Per esempio negli Stati Uniti il costo medio di un mutuo a tasso fisso oggi è oltre il 6%, quindi è più che raddoppiato rispetto a un anno fa. Questi incrementi avranno un impatto sul mercato immobiliare, riducendo il numero di transazioni e in qualche caso, dove c'è molta leva, dove ci sono degli eccessi, anche riducendo e le valutazioni.
Mauro, io ti dico che se ti venisse in mente di comprare adesso casa a Toronto o Francoforte, non è il momento, perché i valori sono già su livelli inaccessibili.
Però io leggo anche dalle note in sintesi di questo rapporto che in realtà il boom si sta un po' esaurendo, quindi se aspetto un po' magari poi me lo posso permettere, forse un box, diciamo, rispetto a certe quotazioni. No, seriamente, seriamente, dottor Ramenghi, voi scrivete appunto che il boom immobiliare globale sta esaurendosi.
Sì, infatti, diciamo che nelle città dove c'è una forte spinta demografica, dove aumenta la popolazione, le valutazioni terranno, però per alcune città c'è un insieme di fattori, le valutazioni, il fatto che siano molto più, diciamo, sono cresciute molto più rapidamente degli stipendi in quelle stesse città o degli affitti, dove si identificano delle vere e proprie bolle. Come diceva Deborah, Toronto, ma anche Francoforte, Zurigo, Monaco, Amsterdam e anche altre città nel nord Europa. Non è un caso che i REITs, che sono delle fondi immobiliari quotati, hanno perso quasi la metà del proprio valore in borsa dall'inizio dell'anno e sono concentrati soprattutto sul nord Europa. Inoltre occorre considerare che il mercato immobiliare è più volatile dove c'è più indebitamento delle famiglie, in particolar modo per quanto riguarda i mutui, e per esempio il valore dei mutui rispetto al PIL in Svezia, in Olanda, in Danimarca è superiore all'80%, nel Regno Unito è il 68%, in Italia, per dare un parametro, è solo il 31%, quindi sono mercati questi del nord Europa dove c'è un forte indebitamento delle famiglie.
Parigi rimane il mercato meno accessibile dell'Eurozona fra quelli analizzati dallo studio. Per quello che riguarda invece Londra, che abbiamo visto sulle montagne russe finanziarie in questi giorni, perché lì pure non è che sia proprio esattamente facile andare a cercare una proprietà appunto da occupare in maniera accessibile.
Montagne russe non solo finanziarie, verrebbe
infatti,
da dire, perché anche politiche.
Esatto, sì, infatti.
È sicuramente un mercato che diciamo, ha un grande appeal globale, dall'altra parte il mercato di Londra è molto volatile perché appunto c'è una leva finanziaria molto importante, gli acquisti vengono fatti con molto debito e c'è una domanda che viene o non viene soprattutto dall'estero, quindi è un mercato che tipicamente può avere anche delle correzioni molto importanti.
Ma si vede una correlazione immediata tra come sta andando l'economia di un paese rispetto a un'altra? Non so, adesso metto lì lo spread tra il nostro titolo decennale e quello tedesco e l'andamento dei due mercati immobiliari.
Assolutamente, assolutamente c'è una correlazione strettissima. Occorre considerare che noi abbiamo un tasso ufficiale che è quello della BCE, ma le banche si finanziano a un tasso che è simile a quello di emissione dei titoli di Stato per ciascun paese, a cui poi va aggiunto un ulteriore spread per le banche, e poi possono prestare diciamo cercando di fare un margine positivo, quindi tanto più elevato lo spread tanto sono più elevati i tassi veri, quelli a cui si può accedere al credito in un paese. La Germania ha avuto tassi nettamente più bassi di noi per oltre un decennio per la questione dello spread italiano, loro addirittura hanno avuto tassi negativi per il Bund per molti anni e quindi il mercato immobiliare è stato spinto moltissimo. Il settore costruzioni rispetto al PIL, la quota del PIL spiegata dal settore costruzione è più che raddoppiata in Germania dal 2010 in poi, mentre nel caso italiano si è ridotta costantemente proprio perché i finanziamenti da noi erano più costosi. Questa è la ragione per la quale in Italia non vediamo delle bolle immobiliari. Non abbiamo avuto i tassi bassi per un decennio, anzi i tassi rispetto all'inflazione sono stati molto alti, tranne forse l'ultimo anno e mezzo prima di questa impennata dell'inflazione, per cui ci sembra che le valutazioni degli immobili siano ancorate ai fondamentali. E infatti Milano, che è l'unica città italiana che è inclusa in questo studio, è tra le quattro città al mondo che ci sembrano più interessanti in questa fase.
Questo è veramente un commento interessante, perché guardi Rameng, io seguo alcuni blog di persone che cercano casa a Milano in questo momento per far studiare figli o anche semplicemente perché si hanno opportunità di lavoro, non si trova nulla di decente a prezzi accettabili. Questa è la percezione delle persone, poi chiaramente l'operatore professionale fa delle valutazioni di tipo diverso e addirittura trova a Milano un mercato conveniente. Questo è un incredibile paradosso che forse vale la pena commentare. Noi ci dobbiamo fermare adesso, volevo continuare a leggere un messaggio di un ascoltatore che ha la casa al confine, appunto in Francia, al confine con la Svizzera. Se può essere utile l'informazione, completando il messaggio precedente, ci racconta: io ho acquistato 3 anni fa un immobile a 420.000 euro, lo ribadisco, lui parla di un paese anonimo e sperduto a 800 metri dal confine svizzero. Oggi questo immobile è in vendita a 550.000 euro, ha aiutato anche il balzo del franco e l'inflazione hanno aiutato appunto questo incremento, un immobile che si trova a 4 chilometri da Ginevra.
Bene, grazie a Matteo Ramenghi, Chief Investment Officer di UBS Global Wealth Management. Grazie dottor Ramenghi.
Grazie a voi,
alla prossima.
E adesso per favore le borse.
Il tempo è denaro, per rimanere in tema di orologi.
Di denari.
Quando Mauro dice potete segnare in agenda, mi dà proprio di antico, antichissimo.
Ma quelli che hanno sottoscritto il BTP Italia che seguiva l'inflazione hanno fatto jackpot.
Allora, mio marito è titolare di un unico appartamento dove lui risiede, io però risiedo da un'altra parte a casa di mia mamma per motivi di salute suoi. Il comune mi ha chiesto dal 2016 il pagamento dell'IMU dicendo che mio marito non può usufruire dello sconto, dell'esenzione dell'IMU come prima casa perché noi due non abitiamo insieme. Mi potreste dare una risposta per cortesia? Grazie mille.
Caso scuola, oserei dire, Mauro.
Ma mi pare di sì. Adesso però non mi voglio sbilanciare, perché sulla materia si sono espressi non solo i giudici di merito, non solo la Suprema Corte, ma poi alla fine la Corte Costituzionale. Quindi a questo punto dobbiamo solo prendere nota, per usare un termine anche questo un po' antico. Allora, carta, penna e calamaio, e Luigi Lovecchio ad aiutarci. Buongiorno Luigi, bentornato.
Buongiorno a voi.
Allora,
buongiorno a tutti.
Hai ascoltato, hai potuto ascoltare questa testimonianza della signora che, appunto, alla quale il comune ha contestato il fatto che vivendo separati non poteva essere applicata l'agevolazione.
Sì, confesso di aver perso per questioni di linea alcuni secondi della chiacchierata. Ho capito che si tratta di una coppia che ha residenza in immobili diversi e che, per i quali ha chiesto l'esenzione dell'abitazione principale. È così, è questo il concetto?
Sì, perché la signora, immagino per motivi di accudimento della madre malata, si è spostata nell'abitazione della madre, che dobbiamo presumere sia in un comune diverso da quello dove hanno la casa, sì. Dove la coppia risiede, che è di proprietà del marito della signora.
Sì, sì, allora sì, in effetti questa situazione è ormai chiarita in maniera definitiva, nel senso che c'è stata appunto la sentenza della Corte Costituzionale numero 209 del 2022, che ha affermato un principio direi piuttosto semplice: le coppie sposate, l'esenzione IMU per le coppie sposate non può funzionare in modo diverso dall'esenzione IMU per le coppie di fatto, per intenderci. Cioè, così come nel caso delle coppie di fatto, ciascuno dei due componenti della coppia ha diritto di avere un appartamento in proprietà nel quale ha la residenza anagrafica e dimora abitualmente e pertanto è esente per entrambi gli appartamenti, anche le coppie sposate devono avere lo stesso diritto, perché dice la Corte Costituzionale, altrimenti così si penalizza la famiglia. Quindi Alla luce di questo chiarimento oramai diciamo acquisito, la signora che ha proposto il quesito ha diritto all'esenzione sia nella casa dove ha, da lei posseduta ovviamente, dove ha acquisito la residenza e ha la dimora abituale, sia con riferimento all'altra casa di proprietà del marito in cui il marito è residente e ha dimora abituale.
Luigi, che ricadute ha questa sentenza della consulta, la numero 209, tanto per citare qualche parametro che piacciono, parametri che piacciono sempre ai nostri ascoltatori? A questo punto che scenari si aprono per i comuni che hanno fatto versare negli ultimi anni? Insomma, ci sono i presupposti per fare dei ricorsi e potrebbero essere anche tanti per richiedere indietro ciò che è stato versato e che non era nel diritto che i comuni appunto chiedessero?
Sì, adesso è chiaro che si apre uno scenario pieno di incognite. Chiariamo subito che questa sentenza vale per tutti i rapporti pendenti alla data della sua pubblicazione, che è avvenuta il 13 di ottobre del 2022. Che cosa si intende per rapporto pendente? Non devono essere scaduti dei termini decadenziali e non devono esserci state delle sentenze definitive. Per essere ancora più concreti, se il comune mi ha inviato un avviso di accertamento, io non l'ho impugnato e l'accertamento è divenuto definitivo, in linea di principio io non ho diritto al rimborso, a meno che il comune non voglia annullare l'accertamento in via di autotutela. Ma tengo a precisare che questo non è un obbligo del comune, è rimesso ad una sua valutazione abbastanza discrezionale, ecco, per usare un termine non corretto giuridicamente, però sotto il profilo pratico è così. Come pure, se sono scaduti 5 anni dal pagamento, non è più possibile chiedere il rimborso, perché il rimborso dell'IMU si decade dopo 5 anni dal pagamento. Un'altra ipotesi di rapporto non pendente è la sentenza definitiva. C'è stato già un contenzioso, si è chiuso in maniera favorevole al comune, sfavorevole al contribuente, e la sentenza non è stata impugnata o è una sentenza di Cassazione, quindi non è più impugnabile. Ecco, in tutti questi casi la pronuncia della Corte Costituzionale non ha effetti. Ma negli altri ipotesi, ovviamente, tipo contenzioso pendente, quindi ancora non si è chiuso questo contenzioso, o istanze di rimborso che possono ancora essere presentate, e qui la sentenza incide.
E quindi immaginiamo che ci saranno poi delle richieste dai cittadini nei confronti di quei comuni che hanno invece chiamato a contribuire per un'agevolazione che si pensava non dovuta.
Sì, esattamente, ci sono i comuni che hanno adottato, ce ne sono alcuni, soprattutto i comuni turistici, che hanno adottato una specie di strategia di massa, cioè hanno fatto accertamenti a tappeto nei confronti di tutti quelli che avevano sdoppiato le residenze. Ovviamente adesso si troveranno a dover gestire questa controreazione. Tengo a precisare che la Corte Costituzionale ha indicato, ha voluto affermare, che non è che siccome è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale delle norme sull'IMU dell'abitazione principale, l'esenzione si estende anche alle cosiddette seconde case. Cioè la consulta ha voluto fissare dei paletti: se tu hai la residenza in un comune turistico ma lì non ci vai mai, cioè non hai la dimora abituale, no, resta il fatto che non ti spetta l'esenzione. L'esenzione spetta a condizione che ci siano tutte le condizioni di legge, e quindi è possibile che il comune chieda al cittadino la prova della dimora, che può essere data attraverso l'esibizione delle bollette di pagamento dei cosiddetti consumi a rete, cioè l'acqua, il gas e l'energia elettrica. Cioè,
infatti un ascoltatore scrive: se l'altro coniuge ha residenza casa appunto al mare, anche in questo caso vige l'esenzione IMU.
Diciamo che è stato molto chiaro anche la sentenza della Cassazione, e adesso lo ha spiegato bene Luigi Lovecchio. La Corte Costituzionale non ha benedetto i furbetti, tutt'altro. Ha detto: se siete veramente una condizione che dovete stare in due comuni diversi, allora avete diritto. Se invece volete in qualche modo farci credere che vivete l'uno al mare e l'altro in città, allora no, questo non è cosa se non è dimostrabile.
Raccoglierei la domanda di Luigi della provincia di Monza e Brianza. Benvenuto.
Buongiorno.
Ricordando agli altri ascoltatori che possono prenotare i loro interventi all'800 24 00 24 oppure inviarci qualche messaggio vocale, lo state già facendo al 349 238 6666. Prego Luigi.
Allora, io sono separato da 25 anni quando mia moglie ha cominciato a diventare acida, perché le donne quando vanno avanti nel tempo non è che migliorano.
Penso che non sia fondamentale questa informazione ai fini della richiesta che deve farci.
Sì, no, certamente. Uscivo dai, vabbè, niente, ho acquistato una, però sono rimasto comunque in buoni rapporti. Io adesso ho la residenza in un comune e lei ha mantenuto la residenza dove ha sempre abitato. Siccome lei ha messo dentro qualche soldino, gli ho dato il 10% nel rogito, lei ha il 10%. Parlando anche con quelli del comune, loro mi hanno detto che lei deve pagare l'IMU. E io sono esentato perché appunto loro hanno fatto tutti i controlli e insomma risiedo in quel comune.
Ma è giusto? Scusi però non ho compreso bene la situazione immobiliare. La casa dove abita sua moglie, la sua ex moglie, è di sua proprietà, cioè ce l'ha lei, signor Luigi. Sì. È lei che
la moglie ha dato...
No, è roba sua.
E allora okay. Questo 10% della proprietà che cosa significa?
No, nell'altro dove io adesso risiedo, praticamente sì. Ho dato il 10% a mia moglie. In comune mi hanno detto che mia moglie per quel 10% deve pagare
IMU. La moglie in realtà è una ex moglie, perché voi siete separati, mi immagino, dopo
separati,
così tanti anni.
Da 25 anni.
Avete divorziato anche, cioè si sarà concluso.
No, il divorzio non l'abbiamo voluto fare per non ingrassare gli avvocati.
Allora, certo. Fermiamoci un attimo, diamo tempo a Luigi di recuperare la situazione così descritta e ascoltiamo il traffico.
Devo frenare o devo accelerare i miei investimenti?
Due di denari.
In merito alla legge che è uscita adesso, che cambia le disposizioni per l'IMU, è retroattiva?
Buongiorno, noi abbiamo un appartamentino ereditato dai genitori a Marina di Cecina. Andiamo un mese all'anno e paghiamo la tassa rifiuti per 4 persone. Mi sembra giusto? Grazie.
Alla luce di quanto state dicendo sull'IMU seconda casa, vi chiedo, come mai nella mia seconda casa a Sirolo io pago regolarmente l'IMU? Ma non risiedendo mi chiedono anche di pagare la tassa sui rifiuti? Cioè io non produco rifiuti lì, per quale motivo mi chiedono la tassa sui rifiuti? Grazie Alessandro.
Tutti grandi cavalli di battaglia di Luigi Rovecchio questa mattina, stiamo
sfoderando. Sulla tassa rifiuti a me viene una risposta, ma so che Luigi mi sgriderà. Perché non votiamo nel paese dove affittiamo la casa al mare, per quello che il comune ci chiede la tassa. No, scusami Luigi.
Attenzione a come parlate della Riviera del Conero, voi due.
No,
vi stoppo subito.
La Riviera del Conero, puoi figurarti. Senti, riusciamo invece, allora, prima di tutto, la retroattività,
esatto.
Se possiamo ulteriormente tornarci, l'hai già spiegato, ma possiamo riepilogare, allora posso richiedere purché non ci sia stata una causa, una sentenza, insomma rapporti devono essere ancora pendenti in qualche modo.
Sì, esatto, devono essere pendenti questo significa che se c'è stato un accertamento divenuto definitivo non c'è più possibilità di tornare, come pure per tutto ciò che è scaduto oltre 5 anni fa dal punto di vista del pagamento, in sostanza si può chiedere il rimborso di quanto pagato da dicembre 2017 in avanti, che sono i 5 anni, perché non è il 31 dicembre del quinto anno successivo, ma sono 5 anni dalla data del pagamento. per ciò che è stato pagato prima non è possibile chiedere rimborso perché è intervenuta decadenza, e anche non si può chiedere nulla nel caso in cui c'è una sentenza divenuta definitiva. Ma credo che dobbiamo dare una risposta all'ascoltatore precedente.
Sì, 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 la situazione è un po' complicata, prego Luigi.
No, è abbastanza invece semplice. Ah, cioè, ecco. È la casa da lui posseduta, dove abita, del 10% è della moglie. Giustamente gli è stato detto: il tuo 90% esente, il 10% di tua moglie deve essere assoggettato ad IMU, perché tua moglie né vive né dimora né risiede in quella casa. Quindi è corretto quello che gli ha detto il comune: la quota del signore esente, la quota della moglie è soggetta ad IMU.
Mi immagino come potrà inacidirsi ulteriormente la signora rispetto a questa prospettiva. Molto bene. Allora, poi abbiamo Susanna dalla provincia di Firenze. Io invece esprimo tutta la mia solidarietà alla signora, alla moglie di Luigi. Susanna, vada.
Sì, buongiorno.
Buongiorno a lei.
Senta, noi comprammo in tempi di ISCI, tutto è successo questo, una casa qui intestata soltanto a mio marito. Io non... ci presi chiaramente la dissidenza a quel tempo, ma non sono proprietaria. Successivamente vendevano l'appartamento accanto al nostro e acquistammo anche quello, eravamo sempre in tempi di ICI, e io presi di là la residenza, presi in quella casa la residenza, e per un piccolo periodo, tra l'altro c'era un mutuo per cui io scaricavo il mutuo, eccetera, eccetera, per un piccolo periodo non ho pagato niente. Poi il comune ci ha chiamato quando è stata immessa l'IMU e ci ha obbligato praticamente, discussioni varie, a prendere residenza entrambi in una delle due.
Ma è lo stesso perché? Comune, signora, mi scusi.
Accanto sono gli appartamenti, c'è una parete che li divide.
Allora, sì, questa...
nell'appartamento di là però ci sta mio figlio, ma io non ho nemmeno diritto alla riduzione perché ho il 50% dell'usufrutto di una casa a Firenze.
Ah, allora, una situazione immobiliare un po' più articolata. Luigi, se il comune è lo stesso, tutto quello che stiamo dicendo però non c'entra.
No, sì, vale anche perché qui il principio della Corte Costituzionale vale sia nello stesso comune sia in comuni diversi, non c'è nessuna differenza. Qui però la situazione è un pochino più articolata, perché sembrerebbe che in realtà la residenza e la dimora di entrambi sia in un'unica unità immobiliare composta dai due appartamenti, cioè se i due appartamenti fossero comunicanti o anche non comunicanti ma adibiti a zone, diciamo così, residenziali diverse. Faccio un esempio: alcune stanze da letto stanno in uno degli appartamenti, la cucina sta in un altro appartamento. Questo in teoria dovrebbe portare a ritenere che l'appartamento è unico. Allora dovrebbe essere fatta quella che in gergo si chiama la fusione catastale, fatta ai soli fini fiscali, perché i titolari degli appartamenti sono diversi. Si tratta di una procedura che non è complicata, ci si rivolge a un geometra il quale fa delle apposite carte, depositi, appositi documenti al catasto e ottiene una rendita unitaria per entrambi gli appartamenti, pur conservando la distinzione dei due appartamenti perché sono in titolarità distinta. In questo caso allora si può chiedere l'esenzione, perché evidentemente è come se fosse un unico appartamento abitato dalla famiglia. Adesso ovviamente c'è questa ulteriore questione per cui un appartamento sembrerebbe in realtà adibito ad abitazione del figlio, ma allora bisogna entrare un po' più nel dettaglio e capire quello che è successo. Però se non ci fosse stata questa variabile del figlio che vive autonomamente in un appartamento, io l'avrei gestita nei termini che ho spiegato prima. Il fatto che poi la signora abbia un usufrutto di un'altra casa, questo non le impedisce di chiedere l'esenzione sull'abitazione principale, perché l'esenzione sull'abitazione principale non è condizionata a quanti appartamenti hai, ne puoi avere pure 100 di appartamenti, però la casa dove abiti, purché tu abbia residenza e dimora in quell'appartamento, è esente da IMU.
Allora, abbiamo un minuto di tempo prima di salutarci, vediamo se Lino da Modena riesce a fare in maniera telegrafica la sua domanda. Lino?
Sì, salve, buongiorno a tutti. Sto rientrando dalla Francia e mi sono fermato, se no mia moglie mi
veloce, grida. Veloce.
Ecco. Niente, io e mia moglie abitiamo in due comuni limitrofi per questioni lavorative di figli avuto dal matrimonio precedente. Residiamo ognuno nella propria abitazione. Volevo sapere se siamo esenti dall'IMU.
Luigi?
Sì, ovviamente sì, a condizione che oltre alla residenza ci sia anche questa dimora abituale, cioè effettivamente se loro occupano questi due immobili certamente sono entrambi esenti da IMU.
Ecco, diciamo che una bolletta della luce che arriva in questo periodo e che ha su come importo 20 euro non è credibile, perché se è sotto sì. 100, 200 sì. Non ci crediamo che abitano lì.
Ma di bollette parliamo, esatto. Parleremo ancora. Grazie a Luigi Lovecchio, dottore Grazie. Commercialista, esperto del Sole 24 Ore. E comunque buona domenica a tutti.
Buon weekend Mauro, a presto.